Eccoci qua.
E allora, sigla.
A subito così.
Subito.
Subito sempre sigla, come quelli bravi.
Delusione.
Eccoci qua, buonasera, benvenuti alla puntata numero 15 di Giocatori Anzianotti, la quinta del podcast, giusto?
Sì, corretto.
Sì.
Ma che bravo che sono, con me stasera l'ingegner Mapelli, il professor De Carro, io sono Matteo Vitolo e benvenuti. Mamma mia, che intro bellissima.
Sempre più bravo.
Mamma mia, mi sono un po' guarda, c'ho la pelle d'oca.
È sparito.
E c'ho la pelle d'oca.
Ti sei scollegato per un attimo.
È perché ho schiacciato lo spazio per sbaglio.
Ma è carico.
Lo spazio
stasera,
ti egetta.
C'ho un mal di testa, raga. Quindi, cosa avete fatto di bello questa settimana?
Io ho dato la caccia al topo, come vi dicevo poc'anzi nel pre-show.
Nel pre-show hai dato la caccia al topo, hai vinto.
Ho vinto, ma velocissimo, è stata veramente una guerra lampo, non me l'aspettavo. Tant'è che il giorno dopo che il topo era già stato rimosso, mi è arrivata una scatola di trappole da Amazon. Quindi possiedo un sacco di trappole per topi, se vi interessa. Posso farvi un unboxing.
Ma come l'hai combattuto? A mani nude?
No, l'ho combattuto con delle altre trappole che nel frattempo ho acquistato d'urgenza e si è incollato subito.
Quindi non uno dei topi più furbi?
Non furbissimo, no, grande efficacia delle trappole adesive, con buona pace di chi opta per la cattura cruelty free, io ho usato quella più crudele del mondo, e però l'ho preso molto rapidamente.
Beh, ma se volete storia triste, direi.
Sì, vi relaziono, triste per il topo, sì. Mi relaziono su tutti i tipi di trappole per topi in commercio, ce ne sono un sacco. Tra cui quelle che non uccidono il topo, se poi lo vuoi liberare, costano una cifra.
E tu hai giustamente detto a posto così.
No, io ho optato per l'eccesso di legittima difesa.
Io spero di non capitare in quella situazione.
Beh, comunque ha invaso la mia proprietà privata, ha terrorizzato mia moglie, mi sono sentito autorizzato a usarli violenti.
Mi sembra che, diciamo, a livello nazionale stiamo andando un po' per quel tipo di idea di difesa, quindi sei abbastanza in linea.
Esatto, sono in linea con i dettami del nuovo governo.
Esatto. No, invece io, e qua entro subito sul primo pezzo di questa fantastica serata, non sono riuscito a fare nient'altro che a giocare a Vampire Survivor, che è questo gioco indie che è veramente una droga, è fatto veramente bene e ha alcune cose molto interessanti, fra le quali è fatta da una persona sola. Questa cosa non è totalmente vera, però questa persona, Luca Galante, è l'ideatore del gioco, è italiano, ha iniziato a lavorare da solo a questo progetto, l'ha portato avanti da solo, con un po' di aiuti dei suoi amici, viene detto in giro che c'è qualcuno che gli ha fatto un po' di aiuto su alcune parti, sulla musica, eccetera, eccetera, eccetera. Poi lui ci ha investito 1200-1300 euro inizialmente per un po' di grafiche così, e adesso è un gioco che sta spopolando tantissimo, Va così bene che lui si è dimesso dal suo lavoro che aveva prima per lavorare solo su questo gioco qua. E sta andando molto bene, tra cui mi dicevano tipo il capo di Xbox si è completamente scimmiato su questo gioco e ci ha passato ore e ore e ore e ore. E niente, è un giochino molto molto retro, molto molto retro style, in cui tu sei un omino. Tra l'altro i nomi sono molto italiani. Ad esempio il mio champion preferito è Gennaro Belpaese.
Sono molto maccheronici, direi. Sì, sì, italiani. Sì, sì.
È la famiglia Belpaese, esatto, che deve difendere, diciamo, il Belpaese dall'arrivo dei vampiri, e non solo dei vampiri, ma di tantissimi altri mostri.
Ma c'è anche, come nella lore del giochino, c'è il conte Draculò, si chiama, tipo.
Draculò, sì. Sì,
c'è
sì.
Tutta la storiella.
Esatto, dicono che devono difendere dal conte Draculò. Ma la roba più divertente, e qua apro veramente un... Se andiamo a vedere il Wikipedia di Vampire Survivors in inglese, e io qua sono veramente affranto che Giovi non sia con noi oggi, perché dice che Luca Galante ha voluto fare questo gioco per creare una community e utilizzare quello che aveva imparato nelle sue passate esperienze su Ultima Online.
Pazzesco. Eccezionale, bellissimo. Anch'io ho perso anni di vita senza peraltro poi mettere a frutto in nessun modo le mie esperienze, però ho dei bellissimi ricordi su Ultima Online. Sono stato ai tempi dell'università, sono stato un giocatore veramente accanito. Bello, bello.
Cos'è Ultima Online?
È troppo giovane, Iena. Ipotizzo che sia una questione di età.
È troppo giovane.
Cioè, temo di sì. Vabbè, allora, per farla breve, Ultima Online credo sia tipo l'ultimo capitolo di una serie di giochi in single player, che erano i vari Ultima 1, 2, 3, credo fino al 7, tipo, che non ho mai giocato. Ultima Online invece era la versione multiplayer o MMORPG, come si chiamavano all'epoca, quindi uno dei primi multiplayer abbastanza massivi, non mega massivo, e credo che ci fosse inizialmente una versione con dei server ufficiali che non ho mai giocato, e poi la cosa che l'ha reso un po', diciamo, cult come gioco, è che si potevano creare questi shard, che erano dei server non ufficiali, quindi ognuno poteva crearsi il suo server di gioco, modificare un po' le classi dei personaggi, i livelli, i metodi di avanzamento, così. E io ad esempio giocavo su un server italiano che si chiamava DNA, Dawn of a New Age, che, curiosità, è un altro dei gruppi storici del maestro Anandi, tra l'altro, quindi dobbiamo riparlarne anche con lui. E niente, era, vabbè, a livello di grafica, un gioco con i parametri di oggi, ma anche con quelli dei primi 2000, assolutamente non eccezionale, però aveva questa componente un po' di artigianato dei server e di gioco in multiplayer, che allora non era ancora tantissimo sulla cresta dell'onda. Secondo me poi è più o meno morto con la nascita di World of Warcraft. Come,
sì,
come tempistiche, secondo me, ci potrebbe essere un nesso di casualità, causalità tra le due cose.
La tristezza dell'assenza di Giovanni è legato al fatto, nelle serate, nelle noiose serate di Radio Out, quando non c'era nessuno, facevamo la gara di velocità di ban su Ultima Online.
Era Extreme Lot.
Non era Ultima Online.
Attenzione, era Extreme Lot. Mamma mia, gravissimo. Avete ragione. Scusate.
No, Extreme Lot non è neanche da paragonare.
Li ho confusi. Ma giocavamo anche a Ultima Online, anche a radio.
Extreme Lot era un play by chat, era tutt'altra cosa.
Sì, 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 è vero. Sì, 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 sì.
Era un po' da femmine, diciamo. Per i canoni sì, dell'epoca pre-politicamente corretto.
Sì, perché non era un'avventura.
E lì noi facevamo questo gioco interno, diciamo, che era iscriversi, entrare e senza dire parolacce vedere quanto si durava prima di essere bannati. E passavamo le serate così a farci bannare velocemente su Extreme Lot, non Ultimo Online, vero?
Altri tempi. Comunque ho provato anch'io Vampire Survivors. Beh, come cioè, tipologia di gioco, chiaramente ce ne sono mille fatti così, è anche abbastanza di moda nei giochi per cellulare, quel sistema lì, che è, diciamo, personaggio in mezzo a una mappa potenzialmente infinita e senza grandi ostacoli e ondate di nemici da menare che arrivano. Menando si sbloccano diversi tipi di armi, di attacchi e di potenziamenti, si sceglie cosa potenziare e si mena all'infinito finché non si muore. Però effettivamente è un gioco che acchiappa molto, secondo me perché è molto ben bilanciato. Ne ho provato qualcuno di quelli più moderni su dispositivi mobili, tendenzialmente li trovo tutti molto molto facili, cioè se imbrocchi due o tre upgrade giusti all'inizio poi non muori mai. Qua si muore non malissimo come nei giochi di una volta, mediamente male, qualche minuto se stai attento sopravvivi. Le armi sono bilanciate, sono varie, non c'è proprio la combo, la build definitiva che scopri dopo 3 secondi.
No, però c'è secondo me un paio di item che sono rotti, tipo l'aglio, il garlic è abbastanza rotto, ti porta, quando riesci a prendere l'aglio vai avanti abbastanza, perché l'aglio, per chi non ha giocato, crea un'aura intorno di te di danno, quindi chi sia, e di solito questo danno è per i primi 10 minuti, 7, 8, 10 minuti, abbastanza per uccidere chiunque sta arrivando.
È di solito la tipologia di attacco sgravata di quei giochini lì è quella con l'aura, quindi quella che ti fa l'area attorno che fa danno in tutte le direzioni, perché diciamo il difficile di quel gioco è che l'attacco non è mirato, quindi ci sono o attacchi che mirano solo in orizzontale, in verticale, c'è quello che attacca il nemico più vicino, quello che attacca completamente a caso, quindi l'unico controllo che c'è sono le direzioni, poi l'attacco dipende da cosa scegli, ma non è che puoi mirare più di tanto. Con quel tipo di attacco lì, se fa tanto danno, stai fermo e tutti muoiono, quindi di solito è quello che, appunto, che rompe un po' il giochino. Però questo qua ci ho fatto 3 o 4 partite, non di più, è carino, mi sembra che abbia anche una certa profondità, cioè nella versione completa si sbloccano, credo, tante cose, personaggi, attacchi diversi. Io l'ho giocato nella versione demo, che
quella
è su
free,
PC,
sì.
Sì, che magari poi linkiamo, e poi c'è su Steam a 3,99, mi sembra, comunque prezzo irrisorio.
Abbordabilissimo. Comunque sì. Complimenti a Luca Galante che l'ha bilanciato molto 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 bene e ne ha allungato tantissimo la giocabilità, nel senso che ti viene abbastanza voglia di giocare. E anche se ricominci da zero, di solito una partita, ecco, c'è l'achievement di arrivare a 20 minuti, che è tipo forse la roba più difficile da beccare, gli altri più o meno riesci ad averli tu. Quindi insomma, giocate a Vampire Survivor, andateci sotto come ci sono andato sotto io, e se ne uscite raccontateci come.
Ecco, su questo abbiamo anche un audio recensione che metteremo
a
fine puntata.
Passaggio per Luca, che sicuramente ci segue. Per favore, fai uscire una versione per Linux, perché io non ho potuto giocarci e quindi sono rimasto a bocca asciutta, nonostante mi sia guardato i gameplay su Steam, ma di più non ho potuto fare.
Ma neanche da browser puoi giocare?
E dava come piattaforma supportate Linux e Mac, cioè scusa, Windows e Mac, quindi
sul browser secondo me
provo
a giocare, però
sì, beh, da Da Ichio, sì.
Quindi mi sembra di capire che sono due pollici in su?
Sì, sì, sì. Ma io direi anche due ascette in su.
Va bene, due pollici con ascia.
Due asce in su. Buon Gennaro, bel paese. Bene, bene. Vogliamo invece adesso virare e parlare su di qualcosa di un pochino più... meno ludico. Vogliamo parlare di... No, no, io per una volta non ho messo nulla di calcio.
No, no, ma se vuoi ne parliamo. No, no, assolutamente.
Se vuoi ne parliamo. No, c'è qualcosa che è rimasto lì, secondo me, da un po' di tempo e che io sto aspettando da un po' di tempo la recensione dello speciale di Natale da parte di Mo, che insomma gli speciali
di Natale... Sto facendo
dei
disastri, scusate.
Sì, ho notato. Gli speciali di Natale sono storicamente qualcosa che spaventa molto tutti, perché ci ricordiamo tutti lo speciale di Natale di Star Wars.
Ma spaventa te, quindi.
Vabbè. E invece questo com'è? Io non l'ho visto, perché stavo giocando a Vampire Survivor, quindi non ce l'ho fatta.
Guardiani della Galassia, dici? Non ti stavo ascoltando perché stavo mandando messaggi sul canale.
Messaggi sul canale, invece.
Esatto. No, lo speciale dei Guardiani della Galassia è molto carino, secondo me. L'ho guardato con piacere, assolutamente in linea con i soliti Guardiani della Galassia. C'è anche del contenuto nuovo, non spoilero, però qualcosina di interessante sulla storia dei personaggi viene aggiunta. C'è Kevin Bacon che fa Kevin Bacon, che fa abbastanza ridere. E vabbè, ovviamente tutto molto, molto scanzonato, molto idiota, come sempre. Durata 40 minuti o giù di lì, quindi breve, spassoso, canzoncine divertenti a tema natalizio, c'è tutto, insomma, tutto quello che ti aspetteresti dai Guardiani della Galassia c'è, ci sta.
Ma tu non avevi paura che fosse orribile?
Beh, no, orribile no.
Io ero proprio sicuro che sarebbe stato terribile, l'ho guardato con timore e poi sono arrivato alla fine con un senso di sollievo, perché in realtà si guarda volentieri, insomma. Però...
Beh, anche quello di Hawkeye l'anno scorso, di Occhio di Falco, io ero super terrorizzato che fosse una stronzatona, e invece secondo me è un prodotto accettabile, il primo di forse è stato il primo di quella serie lì meno importante e riempitiva, però anche l'anno scorso avevano fatto la serie di Hawkeye sul Natale a New York, che lui perde la possibilità di andare... di fare il Natale con perché succedono delle
Vabbè,
cose,
non è uno speciale di Natale,
eccetera. Secondo me anche quello era era la serie che era un po' di quella serie che avevano tirato fuori di Natale per Natale, non era lo speciale di Natale esagerato.
Vabbè,
però
lì c'era anche la serie attorno al Natale.
Sì, no, era, io ero molto, sì, lì ero molto terrorizzato di un cinepanettone Marvel, e invece no,
a me era anche piaciuta quella.
Anche a me era piaciuta, ti dico, sì, con dei personaggi interessanti. Secondo me il personaggio di lei in Hawkeye era abbastanza carino, quindi c'è piaciuto, mi state dicendo. Io non l'ho visto,
sì,
lo devo vedere.
Sì, secondo me è gradevolissimo, insomma. La giusta misura per una cosa di Natale che insomma non aggiunge molto, però appunto un dettaglio c'è, non è una boiata colossale, ci sta, si vede.
Ma scusa, ma è James Gunn ancora? Il prossimo è James Gunn, anche questo è James Gunn?
È James Gunn anche questo, sì, c'è anche il fratello come sempre.
Sono rimasto un po' indietro su questa cosa qua, non l'avevano tirato... cacciato via dalla Disney perché aveva scritto 10 anni fa dei messaggi, dei Twitter un po' controversi.
Lo avevano cacciato, era andato alla Warner, dove ha rifatto Suicide Squad, e poi l'hanno ripescato di qua, secondo me un po' a furor di popolo, perché comunque è uno dei pochi registi se non l'unico rimasto con un minimo di personalità, insomma.
Sì, sì, no, a me lui è piaciuto, però ho paura che fuori da i Guardiani della Galassia si, cioè alla fine è il suo stile si adatta molto bene ai Guardiani della Galassia. Mm.
Sì, sì.
Non so se fuori sì, ok, ma se continua solo quel filone lì, boh, non lo so, cioè mi piacerebbe vederlo anche in altre cose, ecco. Alla fine mi pare che io poi ne avevo visto spezzoni del Suicide Squad che aveva fatto lui, era un po' i Guardiani della Galassia dei DC, ha proprio fatto un po' il copia e incolla del format.
Vabbè, però sui Guardiani della Galassia funziona benissimo e secondo me ci sta anche continuare così, poi non so per quanto puoi continuare, perché...
Sì, 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 sì.
Due va bene, tre anche, dopo un po', insomma, è sempre la stessa roba, effettivamente.
Bene.
Vedremo nel 2023, forse, o 24.
Mi sembra 23, ma è uscito, mi pare, adesso il trailer, no?
Non ho ancora visto.
Mi sembra la settimana scorsa sia uscito il trailer.
Quello non l'ho visto. Ci sono dei trailer interessanti, però.
Tipo?
Tipo, ce n'è un paio.
Ah, un paio addirittura.
Sì, uno è Cavaliere dello Zodiaco.
Ah, bravo, bravo, mi sei piaciuto, bravo. Unexpected, ma mi sei piaciuto molto, bravo, bravo, bravo.
Che rispetto alla media dei live action, dei cartoni, che per quanto mi riguarda è lo schifo più assoluto, su questo sono possibilista. Ah, c'è il trailer di Mario, suggeriscono da casa, che non ho visto.
Il suo culo piattissimo.
Infatti, non ho verificato le dimensioni del culo. Sì, è uscito il primo trailer, il secondo, il primo era il teaser, quello con il culo piatto, adesso è uscito un trailer, credo, più sostanzioso. C'è il live action dei Cavalieri dello Zodiaco, che secondo me gli si può dare una chance.
Però è super giappa, cioè è una produzione... Sì. Squisitamente giapponese.
No, sai, secondo me c'è dell'America.
C'è l'America. Mi sembra che letto il protagonista un po' fosse.
Ma lui è giappo e è anche famoso. Adesso non mi ricordo cosa ha fatto, ma è uno che ha già fatto cose famose. Secondo me il regista non è giapponese, però l'ho letto tipo tre giorni fa, quindi capite bene.
Ho visto il trailer c'aveva un sacco di scritte giapponesi, ho pensato fosse...
Sì, quello sì. Hanno secondo me cambiato un po' la storia, cioè, va bene, il trailer non si vede assolutamente niente, è appunto il primo teaser, però dai personaggi mi sembra di intuire che c'è qualcosa di diverso, cioè a parte Seiya mi ritrovo molto poco con gli altri personaggi, quindi... Sarà sicuramente l'origine dell'eroe, ma secondo me è un po' cambiata rispetto a come era nel cartone.
Ma quindi però, anche vediamo. Stavolta non scopriremo cosa succederà dopo la casa di Leo. Questa è
non penso che, non so quanto vanno avanti con il film. Questa vabbè, la capiscono gli anziani che seguivano con grande passione la saga delle 12 case, che per la quale credo si fossero dimenticati di comprare tutte le puntate e quindi
Berlusconi aveva comprato fino alla casa di Leo, quindi noi riniziavamo tutte le volte a vedercelo, esatto. Speranzosi di capire cosa succedeva dopo la casa di Leo, arrivava la casa di Leo
e
rimaneva veramente sospesa perché non nemmeno finiva,
poi
la casa
finito.
Di Leo, proprio rimanevi a metà della puntata.
Sì, poi l'hanno finito.
Ma questo succedeva su Italia 1 o tipo su Odeon?
Secondo me si vedeva su Odeon, e solo che io Odeon non lo beccavo bene e quindi non l'ho mai vista quella cosa lì. Ce l'aveva un mio compagnuccio delle elementari, ogni tanto lo guardavamo, però dipendeva come prendeva quel giorno lì, a volte non prendeva bene, quindi era tutto...
Comunque sì, poi Iena ci chiede se poi l'hanno finito. Sì, però ci sono voluti anni, ma davvero. Per cui per anni noi lo guardavamo e poi una cosa fastidiosa è che non è che finiva e poi basta, non c'era più quel cartone lì. C'era la casa di Leo e poi il giorno dopo c'era tipo la prima puntata. la e poi andavi avanti, puntata. Ritornavi la alla casa galassica. Di Leo e poi c'era la prima puntata.
Questa cosa. Che poi non era nemmeno la prima puntata di quando iniziava il percorso delle 12 case, era la prima puntata di quando lui va a fare il combattimento, c'è sua sorella, era la sorella, non mi ricordo, che lo tratta un po' male, insomma, un po' tutte queste cose qui, e bravo.
Spoiler che era la sorella, però.
Sì, esatto, si partiva da lì.
Accettabile.
Che combatteva contro Caio e per prendere l'armatura.
Vi dirò una cosa, io non ho mai visto le puntate dopo, ho voluto mantenere quel romanticismo, ogni tanto guardo ancora su Italia 1 per vedere se mi fanno vedere le case dopo,
ma non ti presto, succede, ma, ti presto il manga.
Non le ho guardate. No.
No, ma dopo succedono delle cose eccezionali, però.
No, lo so, ma non...
Cioè,
non
ci sono delle case che non puoi non aver visto. Aquarius.
C'è un canale su Twitch che streama le puntate.
Pianse quel giorno Aquarius. Perché dovremmo guardarlo su Twitch?
Beh, io farei un canale su Twitch che streama le puntate loop, fino alla casa di Leo, però. E poi ricomincia da capo.
Bene. E invece l'altro trailer lo dice Fra.
L'altro trailer è quello di Indiana Jones numero, cos'è, 5? 6? Non lo so più.
5, sì.
Indiana Jones è la casa di riposo.
Che ho visto per sbaglio oggi, perché non mi ero accorto che fosse uscito, e stavo cercando di configurare le cuffiette, e quindi ho detto, vabbè, vado su YouTube che parte la musica, e c'è il trailer, quindi l'ho guardato. E no, tanta paura, ragazzi, veramente tanta paura, però voglio tantissimo che sia bello.
Ma già si sono sfanculati con il 4.
Dai, fammi sognare ancora per un po', poi lo guarderò e sarò triste.
No, ma già il 4 era inaccettabile.
Sì, però non lo so, io ci voglio credere, ragazzi. Fatemi aspettare, poi lo vedo, esco con la nausea.
Ah, produzione non Disney? So. Produzione
sì, Disney. Suppongo di sì, altrimenti chi altri?
Beh, penso di sì, ormai. Cioè, se era Lucas, adesso è Disney.
Certo. Perché il 4 era produzione Lucas con Spielberg, ed era veramente una cosa imbarazzante.
Ma poi, dai, non so, è fuori tempo massimo, veramente, veramente
ma
troppo.
Infatti nel trailer, non facciamo spoiler, nel trailer tipo il 40% del trailer sono scene dei vecchi Indiana Jones in cui lui era giovane e faceva figate.
Non so, l'unica opzione, io non ho visto nulla dopo l'ultima crociata, tipo, quindi non ho visto il 4, non ho visto il trailer. Secondo me l'unica ancora di salvezza sarebbe fare il film da vecchio, cioè una roba alla Expendables, per intendere.
Tipo una cosa cioè lui Logan, che Old Man Logan.
Sì, però un po' più sorridere.
Ma tipo, allora, tipo i mercenari, cioè sorridere c'è sempre un po', no, con Indiana Jones.
Sì, però il ridere di se stesso, non il ridere da ganzo come faceva prima. Cioè non può più essere ganzo, c'ha 80 passanti.
Non lo so,
E evidentemente dei mutui da pagare, perché non si spiega ancora questa voglia di fare Indiana Jones. Vabbè.
Oppure aveva firmato un contratto
finché sei vivo.
100 film, esatto. 60 anni finché fa, non se ne può liberare.
Se ti chiamiamo devi venire.
Possiamo escluderlo.
Bene, e andremo a vederlo quando uscirà su Disney Plus, perché ormai siamo anzianotti, al cinema non ci andiamo più, visto che ci abbiamo prole.
Wow. E facciamo, lo guardiamo di con la visione collettiva da casa, neanche ci becchiamo in una casa per vederlo.
Sì. Però aspetta, entro un attimo qui a gamba tesa, perché stiamo un po' abbandonando questo filone narrativo. C'è polemica, perché esiste la possibilità che
esatto.
Il futuro Indiana Jones sia la figlia. Perché in questo c'è la figlia, quindi rischiamo l'Indiana Jones femmina e c'è
sì,
già
beh, credo di sì, cioè mi aspetto che vada in quella direzione, stanno facendo così con tutti gli IP, perché non dovrebbero farlo su questo?
Sì, no, beh, giusto per restare aggiornati sull'indignazione del popolo di internet, stavo un po' trascurando questo aspetto, quindi lo ricordo.
Allora, sulla scelta di maschio femmina me ne frega niente, il fatto è di spremere insensatamente un filone che è morto da un po', nel senso che Indiana Jones è morto da almeno 15 anni.
No, secondo me...
Boh, perché dici? Perché non funziona più il personaggio? Potenzialmente funziona all'infinito.
Ok, però allora lo devi fare... Cioè... Io sono rimasto scottato dal 4. Il 4 è veramente una boiata senza senso. Il 3 secondo me è bellissimo, a me è piaciuto un sacco. 1, 2, 3 sono molto molto belli. Sono proprio belli, belli, belli. Insomma, a me sono piaciuti tutti e tre in maniera... no, uguale no, però a me sono piaciuti tutti e tre, molto. Il 4 è insensato. Il 4 veramente ti fa passare la voglia di vedere il quinto.
Beh, anche nella trilogia originale il 2 era già un bel punto basso, eh.
Ma dai.
Al netto della nostalgia il 2 era brutto, era tanto.
Qual è il 2?
Primo. Tempio maledetto.
Il tempio maledetto, quello che gli prende il cuore e fa
sì, a te rimangono ovviamente impresse quelle scene lì, però il primo era tutt'altra cosa.
E c'era l'attore che faceva Data nei Goonies, mi sa, no?
Sì, che fa il bambinetto, non mi ricordo come si chiama, insomma, quello che guida la macchina con
esatto.
I mattoni sui pedali. Sì, era Data.
Esatto.
E c'è la tizia che abbiamo citato in Monkey Island, Kate Capshaw, nel 2. La bionda in distress del secondo Indiana Jones.
Peccato perché hai già deciso che è brutto.
Vedremo cosa
va bene, Teo l'ha già votato.
È già un peccato
avrebbe potuto essere bello.
Peccato che l'abbiano fatto.
Peccato che avrebbero potuto fermarsi al 3.
O avrebbero potuto fare il fato di Atlantide. Quello veramente non si spiega perché non l'abbiano fatto.
Magari lo fanno fare
alla
figlia. Col 6.
Ho capito, però era già tutto pronto, era bellissimo. Ricordiamolo.
Anche la scena della cena rimane quella della testa
di scimmia.
Di scimmia da mangiare il cervello.
Cervello di scimmia, la zuppa con gli occhi. Una cosa tra l'altro anche lì vista al giorno d'oggi di una discriminazione razziale imbarazzante. Secondo è tutto ambientato in un'India posticcia che già all'epoca, secondo me, aveva dato fastidio. Perché
sì.
Insomma, gli indiani non l'avevano presa benissimo la questione dei cervelli di scimmia, mi pare. Cioè, era veramente una rappresentazione un po' colonialista. Ecco. Poi, vabbè, all'epoca si faceva tranquillamente. Adesso
sono stereotipi che nel cinema escono fuori. Cioè, in Mangia Pregama c'è cosa che va a Napoli e la pizza e il rione con i fili fra un palazzo e l'altro, cioè sono stereotipi di un certo tipo di cinema, ci sono ancora adesso, secondo me adesso dici che si stanno togliendo, secondo me non lo so, rimarranno.
Beh, ci stanno un pochino più attenti.
Ma Mangia Pregama è un film di 10 anni fa. 5 anni fa, di quando è Mangia Pregama?
Beh, non ce l'ho presente, però tu sei anche un po' ipersensibile sulla questione napoletana, secondo me. Non penso ci siano i napoletani che mangiano i cervelli di scimmia, ecco, sulla pizza.
2010. No, non credo.
Poi vabbè, gli italiani nei film americani fanno sempre molto ridere, però secondo me non in maniera eccessivamente discriminante. Sono sempre un po' esasperati, però.
Sempre un po' mafiosi, sono sempre un po' i guidos. Quindi abbiamo altri trailer che ci hanno...
Se c'erano, non me li ricordo, perché non ho preso appunto.
Mannaggia. Questa era proprio la puntata di Joe, perché è successa anche un'altra cosa questa settimana. Una cosa che so che a te mo non te ne frega una ben amata cippa di minchia, ma a me in particolare, ma è per diciamo vicinanza, amicizia, sopportazione anche fra, sono usciti gli artisti del prossimo Sanremo e siamo tornati nel 2007, ragazzi, perché sono usciti fuori dei nomi bellissimi, tipo gli Articolo 31.
Che non c'entra che nel 2007 erano già sciolti da mo'.
Erano già vecchi.
2007 si erano già sciolti.
Ma secondo me è da tanto proprio. E...
Vediamo un po'. Che... Io allora, sai, con le date sono...
Si sono rimessi insieme quest'anno apposta, tipo.
2006, amico, 2006. Ci sono andato lì.
Lì.
Allora, sembra il 2006. Sembra il 2006,
va bene. E comunque è pazzesco. Io non so se avete sentito il pezzo, che è 30 secondi di pezzo. E... è davvero, sono tornati
il
lì.
Il pezzo introduttivo, sì. Il pezzo introduttivo del fatto che
sono
si
messi
sono
insieme.
Messi
oh, ci sono, io non lo so, magari che ho le cuffie belle, che non ho mai avuto nella vita delle cuffie belle, però c'è, cioè, i bassi e il loop che c'è sotto, che immagino sia... il contributo di Jed è bellissimo, cioè mi sento ricatapultato nel ai tempi di, non so, Fanchitarro e quei pezzi lì, quindi sono già i miei artisti preferiti di Sanremo, anche perché poi gli altri quasi non li conosco, insomma, perché poi sono un ignorantone.
Li prenderai al Fantasanremo?
Sicuramente, capitano, tutta la vita.
Capitano, tutta... io ho una passione per J-Ax, a me lui piace particolarmente, lo trovo... a me piace lui. Tra l'altro lui dice di farsi la produzione dei pezzi tutto da solo, che è una cosa che apprezzo.
E poi però ci sono anche altri nomi, io so solo quelli, però...
C'è Paola e Chiara, che è interessante anche come revival, Gianluca Grignani, un grande ritorno anche questo qua. Adesso li sto guardando perché naturalmente non me li ricordo tutti.
Siamo sempre preparati.
Io le cose che dovevo scrivere ero preparato. Vabbè.
Vabbè, tutti è difficile perché sono tipo 30, sono un'infinità.
Vabbè, Giorgia Elodie, che gente seria, con la Pesce di Martino. Ariete, interessante.
Non conosco.
Aggiustava le armature.
Potete ricordarvi,
non è lui.
Di lui quando aggiustava le armature
con
che
il bambino.
Era nella casa, nella prima casa, prima quindi... casa.
Il grande Mu, quindi con i cugini, non so se di campagna o...
esatto,
con loro davvero?
Sì, i cugini di campagna. Marco Mengoni, Anna Oxa,
giovane,
sì. Levante, come cose che è piaciuta molto, gli altri, Madame, che conosco
personalmente,
sì, abbiamo fatto un paio di partite a calcio insieme.
Ah, ci sta. Racconto un aneddoto a questo proposito. Mia moglie la settimana scorsa è stata a casa un giorno dal lavoro, cosa che non succede mai, e in parafarmacia da mia moglie c'era Ornella Vanoni, ragazzi. Cioè, veramente un miss clamoroso.
Questo è aggancio bellissimo con la Pesce di Martino, con cui che hanno fatto un featuring con Ornella Vanoni.
Peccato.
L'ha presa malissimo?
La Vanoni?
Tua moglie.
Un po' sì. All'inizio pensavo fosse uno scherzo, poi l'hanno spiegato che era davvero la Vanoni.
Cosa ci faceva la Vanoni a Pavia?
Beh, queste sono cose personali che non divulghiamo.
Giustamente. Però potremmo poi fare il botto, di share con questa cosa qua. Comunque io penso che punterò tutto su Grignani, capitano della mia squadra di Fantasanremo, che secondo me... ci regalerà qualche momento di...
A te piacciono i capitani un po' sopra le righe, quindi c'hai l'altro là dietro. Genio e sregolatezza, a te piace.
Anche lui, genio e sregolatezza, mi sento che
sì.
Possiamo...
Sì. Però dai, massimo rispetto per Grignani.
Va bene. Io vedo nello script ora, con un aggancio interessantissimo, una spatafiata su Gesù scritta da...
Se l'ha scritta Giotti piace... non legge.
No, l'ho scritta io, quindi è mega sobria.
Allora, mi fa molto... mi interessa molto, non ho letto niente, il tuo punto di vista da ateo, ateo miscredente e non bestemmiatore, ma abbastanza critico verso la religione cattolica, che piano piano ogni tanto arriva e scopre delle cose della religione cattolica. E mi piace la tua visione su queste cose. Quindi raccontaci.
Allora, io ho scoperto incredibili cose sull'Immacolata Concezione. Devo dire che contavo sulla presenza di Joe perché mi immaginavo i suoi interventi inopportuni e avrebbero...
Questa era la puntata di... Questa era
avrebbero
la puntata
dato un
di
sacco
Joe,
di colore. Però, no, la cosa che ho scoperto...
Un sacco di lavoro in fase di editing.
È che... sì.
Commenti sulla Madonna di Joe potevano essere veramente difficili da gestire.
Vabbè, mutavi la traccia di Joe per il tempo.
Esatto. Ho imparato a mettere i beep anche.
Bello, bello, bello.
No, che...
Quindi se adesso bestemmiamo tu metti un beep?
In tempo reale no, nel podcast.
Ah, sì. No, peccato.
Ma ne avevo messo uno su uno spoiler. Vedi che non ascoltate le puntate, però.
Io non l'ascolto la puntata, la faccio. Come? So già quello che ci siamo detti.
Ma è editata la puntata, ha tutto un altro sapore.
Un altro feeling.
Comunque, questa settimana c'è l'Immacolata Concezione.
Troviamo un modo per bloccare di nuovo Fra, che è sempre molto divertente.
E quindi, allora, no, l'Immacolata Concezione, che tra l'altro è tipo oggi, credo, che è non l'Immacolata Concezione
domani
di Gesù, ma della Madonna. E non so se questa roba la sapevano tutti, tipo io l'ho scoperta in tarda età. E
molti non lo sanno.
Che è tipo che lei è stata concepita senza il peccato, senza peccato originale, che ce l'hanno tutti, no? In teoria. E perché così quando era tipo diventava grande poteva ospitare Gesù nella pancia senza inquinarlo di peccato. Ma sta cosa qui ci hanno discusso tantissimo, cioè hanno fatto tipo delle lotte, delle mega discussioni, perché non c'era posizione ufficiale.
Scusa, cioè io lo so chi ha fatto, però detto così sembra che la gente per strada diceva no,
tutti i teologi,
i poteri forti,
esatto,
del Vaticano,
le varie correnti, i vari gruppi di
concili,
esatto. E poi mi fa morire che alla fine tipo è arrivato Papa Pio IX che ha deciso che la voleva far diventare ufficiale. Allora ha fatto due commissioni, una di teologi, una di cardinali, aspettandosi che loro dicessero bella lì tutto a posto, sì è vero. E invece loro sono usciti dicendo no, questa roba non ci convince, perché ci sono dei pezzi nelle scritture dove c'è scritto che tutti hanno il peccato e quindi sarebbe stato in contraddizione con le scritture, no? E allora Pio IX non era contento.
Sarebbe il primo caso,
esatto,
peraltro.
La prima contraddizione. E allora il Pio IX però non è contento dell'output di questa cosa e dice vabbè, allora aspetta un attimo che faccio un sondaggione tra tutti i vescovi, che se si mettono d'accordo tutti hanno tipo il secondo livello di potere dopo il Papa, no? E quindi alla fine tutti i vescovi alla fine fanno sondaggione e vince l'ipotesi che effettivamente l'Immacolata Concezione sia avvenuta, e quindi lui è contento, può scrivere l'enciclica dicendo bella lì, è successa questa cosa. Ma ci aggiunge anche un'altra cosa che a me fa morire, che non solo è nata senza peccato originale, ma non ha mai compiuto nessun peccato in tutta la sua vita, perché vabbè, ovviamente se no sarebbe stata sporcata dal peccato. E vabbè, questo è un addendum notevolissimo, secondo me.
Ci ha piazzato un emendamento dell'ultimo,
esatto,
minuto, mille proroghe.
Esatto, mai peccato.
Cioè, è infilato nel faldone di quelle cose già accettate da tutti.
Poi, allora, non l'ho capita questa cosa, perché io non so se il giorno... Noi celebriamo il giorno in cui esce questa enciclica, ma non so se il giorno in cui esce l'enciclica è nell'ipotesi anche l'anniversario dell'evento di cui si parla. Questa cosa non sono riuscito a scoprirla.
Non credo.
Però sarebbe bello se così fosse. E non ci andiamo lontani, perché se il 7 dicembre o l'8, quando è l'anniversario della Concezione, la Madonna dovrebbe nascere attorno al 14 agosto. Che però non torna tanto con l'8 settembre, che è una delle date che festeggiano i cattolici, o con il 5 agosto, che sono altri cattolici che lo festeggiano, tipo Salvini. e quindi questa roba non la so, per cui in realtà non sappiamo quando è successa questa cosa, oppure non sappiamo quando è effettivamente nata la Madonna, oppure la Madonna è nata con un po' di ritardo ed è rimasta nella pancia un po' più a lungo. E basta, niente, questi sono i dati che avevo raccolto sulla festa della settimana e ho deciso di condividerli, non perché sia particolarmente fan, ma perché mi fa ridere raccontare queste robe.
Posso farti sì. Una domanda? Perché sai quanto festeggia la Madonna Salvini?
Perché così. Ho cercato su internet perché quando era il compleanno della Madonna e c'era questa discussione tra cui ci sono due scuole di pensiero, tipo a Medjugorje festeggiano il 5 e gli altri festeggiano l'8.
Ah, e Salvini, lui segue la Madonna di Medjugorje.
E Salvini è mega quindi... fan di Medjugorje e quindi festeggia insieme a loro.
Ok.
Comunque nel caso c'era ancora l'arma finale che poteva usare Pio IX, che è il dogma.
Vabbè, papale. Quello è un superpotere. Ma questo è un dogma, no,
E però ha consultato sì, gente, non ha deciso.
Non ha consultato, però l'ha reso...
Il dogma, cioè, dopo, dell'infallibilità del
poi
Papa.
Poi ha lanciato quello. Un'enciclica con il dogma, quindi gli ha dato proprio... ha usato proprio l'estremo potere.
Vale come dogma sì. Papale. Che secondo me è quello che hanno usato anche per il Ferragosto, perché anche lì c'era discussione, che è l'assunzione della uh-huh. Vergine, che secondo me è stata sparata, butterei lì un Pio XII, però potrei dire una sciocchezza, con la skill del dogma papale, per cui il Papa in materia teologica può decidere che una roba se la dice lui è vera, punto, e nessuno può dire.
E perché parla per Dio in quel momento lì.
Sovrascrive chiunque altro.
È bellissima questa cosa.
Dovrebbero bannarci, cioè un po' un Black Lotus della teologia. Non... Andrebbe bannato.
È rotto.
Sì,
è
però lo usa poco. Non so, non credo che abbia un cooldown esplicito, però lo usano poco. Cioè di solito non sì, è che sì, tutto sì. Quello che dice, cioè devi prima castare la spell e poi puoi dichiarare.
No, beh, è chiaro, la usa solo in casi estremi, sì. Poi c'è anche l'altra skill che può cambiare la legge da un giorno con l'altro, che non è male, che ha usato di recente.
Perché è un sovrano assoluto.
Beh sì, però anche a livello di diritto internazionale fa un po' ridere.
Sì, quello sì.
Che tu fino a un certo punto puoi accedere a degli atti in Vaticano, poi il Papa dice, basta, non si può più. Però... Così
sempre rimanendo a livello di cose di Vaticano e cose del genere, ho scoperto una cosa molto interessante. Sapete che c'è tutta quella c'è la possibilità di sbattezzarsi, che c'ha un nome che adesso non mi ricordo, che mo adesso la dice perché la sa. Non la sa.
No, mi ero mutato per soffiarmi il naso.
Ok, soffiati il naso. Vabbè, c'è questo procedimento per sbattezzarsi, ma in realtà non ti sbattezzi veramente.
Dipende dai punti di vista, sì.
Allora, sì, ti sbattezzi per gli uomini, ma per Dio continui a rimanere battezzato.
Beh, sì, giusto.
E quindi è una cosa che mi ha colpito.
No, non ho capito questa cosa.
Allora, il processo per cui tu che sei battezzato, puoi andare lì e dire ciao, non voglio più essere battezzato. Però quando succede questa cosa qua, ti tolgono dagli albi dei battezzati e ti scomunicano. Però, per Dio... ufficialmente tu sei ancora battezzato.
E quindi sei invulnerabile alla scomunica?
No, perché i battezzati possono essere scomunicati.
Diciamo che nel Regno dei Cieli hai lo stato...
Non finisce bene. Se c'è un Regno dei Cieli,
status
bene se
è
sei scomunicato. Però
uguale a uno battezzato ma scomunicato.
Okay. Esatto.
Interessante. E quindi niente, non ne puoi uscire.
No,
è pazzesca sta cosa. Non puoi uscire.
Non
è senza via di uscita.
È molto interessante questa cosa, anche perché poi loro te lo dicono, cioè per noi, tu non sai, però quello che succede poi di là, ne parli con il capo lì sopra e tu continui a essere battezzato, che non so se è un aggravante oppure no.
Ma sai, considerando che di solito chi si sbattezza non ci crede, cioè magari se cambi religione invece ti girano un po', però se invece sei ateo e dici sì vabbè raga tranqui, poi ci parlo io.
Però
in effetti se sei di un'altra religione è fastidioso.
Diventi
No, no, esatto, se sei in un'altra religione ti trovi in difficoltà. Poi ti dicono, un piede in due scarpe, quelle robe lì.
Ma non funziona come tipo gli operatori telefonici che se ne occupano loro di fare
transizione, il
passaggio.
Non so.
Non c'è una legge Bersani lì.
La number portability, bene, no, esatto, non credo. Soul portability.
Ma no, se cambi, secondo me se cambi religione vieni bannato automaticamente dalla tua, no?
Sì, vieni credente. Sì, vieni. Secondo me potresti addirittura, non so se sei solo, non so cosa succede se cambi religione. Cosa succede se sei cattolico cambi religione? Qual è la pena?
Ah boh, sicuramente un peccato pazzesco, perché stai sostanzialmente rinnegando il tuo Dio.
Questo lo scoprirai morendo.
Non avrai altro Dio al di fuori di me, dice anche. Incredibile, va bene.
Vabbè, dopo questa parentesi teologica.
Interessante.
Posso rubarvi ancora due minuti sempre per i racconti di Olaf? Sì.
Che non mi pare rientrino nelle sacre scritture.
No, non sono né un Vangelo secondo Olaf. No, dovete guardarli, sono bellissimi. Sono dei cortometraggi dove Olaf, quello, il pupazzo di neve scemo che fa le robe dentro Frozen, sì, fa tipo mima e recita altri film Disney, solo lui, però vabbè, fa tipo le mosse, si trasforma in tipo 5 minuti ciascuno e fa morire, è super divertente, fa Moana, fa il Re Leone, guardateli, sono in un angolo come se fossero roba per bambini, ma sono bellissimi. Sono due pollici in su e fanno pelare dal ridere. Guardateli tutti.
Ecco, Moana si dice Oceania in realtà.
Esatto.
Perché
esatto.
Se no nel pubblico della nostra età genera confusione.
Ah, sì. Scusate, che in inglese Moana è...
Ma voi vi immaginate...
In italiano
tipo...
ho pensato bene di cambiare. E
appunto, sennò... immaginati il capo traduttore, no? Che arrivano lì, magari non hanno preso il capo traduttore solito, hanno preso un altro capo, uno che era uno di quelli bravi, gli hanno detto: da oggi sei capo traduttore del nuovo film Disney. E lui contentissimo, però tutti intorno a lui ridono e lui non capisce il perché. E secondo me, io me la immagino questa scena, che tutti intorno a lui fa: ah, tu sei il capo traduttore, ma perché ridete? È del nuovo film Disney. Poi gli dicono, sì, come lo... Moana.
Secondo me potevano tenerlo.
Però, aspetta, Oceania di che anno è?
Pochi anni fa, sì. 5 anni fa al massimo.
2016.
Cioè, al cinema ci andavano dei papà dell'età giusta, per fraintendere.
Sì, però è accettabile come cosa.
Ma sì, non sarebbe successo niente, chiaramente, però avresti avuto i papà che si davano di gomito tutto il tempo al cinema.
Secondo me andava più gente a vederlo.
Cioè, tu dici che qualcuno davvero sarebbe stato ingannato dal
titolo? No, però se la pelavano e dicevano
non lo sapremo mai.
Va bene.
Va bene, quindi racconti di Olaf consigliato. Appena potrò smettere di guardare la carica di 101 giorno e notte, proverò a guardare quello. Vi posso fare un'analisi dettagliatissima della carica di 101.
Ma quello quello originalissimo, non l'hanno rifatto?
L'hanno rifatto,
no?
Sì.
C'è tutto un franchise, ma io posso guardare solo il cartone originale, un paio di volte il film, poi c'è il seguito del film e il seguito del cartone, che sono due cose diverse, e c'è tipo un cartone moderno, che non abbiamo neanche provato. Però a noi piace l'originale, perché siamo famiglia... tradizionale, tradizionalista, quindi guardiamo solo la carica di 101 original.
Beh, è molto bello anche, come si chiama, Crudelia, il film che hanno fatto sulla genesi di Crudelia, è molto molto, non me lo ricordo come si chiama il film.
Crudelia. Sì.
Che bravo che sono. È molto molto bello.
Sì, molto poco coerente con il resto, però un po', secondo me, fuori continuity, però... Visto come a sé stante ci sta.
Sì, sono abbastanza d'accordo. Bene, ok. Direi che siamo a posto così. Stasera non c'è Joe, nonostante la puntata fosse molto probabilmente... Sei muto, Fra? Stavi per dire qualcosa?
Nonostante la puntata lo richiedesse.
Mamma mia, abbiamo parlato di Sanremo, abbiamo parlato di Ultimo Online, abbiamo parlato di... Teologia.
Madonne.
Teologia, amici. Questa è una puntata che non si ripeterà più per Gio che non c'è e che salutiamo.
Mo lo aggiungi in post-produzione?
Un po' complicato. Già ci ho messo una puoi settimana fare... con la puntata normale.
Puoi fare tipo il commento del regista.
Facciamo un extended. Esatto.
Che fa il commento su quello che diciamo noi.
Un extended.
Va bene, allora. Esatto. Farò io l'outro di questa puntata, non so se sarò all'altezza, però bene, finisce qua questa puntata, seguiteci su il canale Telegram, Instagram, TikTok, seguiteci su Twitch come dice la canzone e seguiteci sui canali di podcast Spotify, Google, Apple. Questa puntata finisce qui, buonanotte a tutti. Sigla.
Ciao.
Quindi Vampire Survivors è un gioco indie sviluppato da uno sviluppatore italiano in cui tu sei un povero Cristo, no vabbè, un cavaliere, una strega, qualsiasi personaggio, ce ne sono penso più di 10, penso, lo so, ho giocato tanto la demo e ce ne sono 5. E sei in questo mondo di mostri, vampiri, pipistrelli, lupi mannari, piante, mantidi religiosi, di tutto e di più, e pian piano, ammazzando mostri, fai esperienza, droppano delle gemmine blu, queste gemmine blu ti fanno livello, ogni livello che sblocchi hai dei power up, e si va avanti così finché non muori, in pratica.